sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e verso di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei suoi servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ti ho mai disobbedito, neppure ad un solo comando. E tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Gloria a te, Signore, gloria a te, Signore, gloria a te, Signore.
racconto parabolico famoso, direi tra i più famosi dei Vangeli. Un padre con due figli diciamo molto diversi, con comportamenti opposti, ma entrambi hanno lo stesso problema col padre. Lo sentono come un nemico. Diciamo, non conoscono l'amore del padre. Il minore dice: dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Credo sappiate che secondo la legislazione ebraica al figlio minore non spetta nulla, e comunque l'eredità si divide dopo la morte del padre. Quindi il figlio minore, dicendo al padre: dammi la mia eredità, la parte mia, gli sta dicendo: tu per me sei morto, per me non esisti più, me ne vado. E infatti se ne va. Il maggiore, frase pesantissima, dice al padre: io ti servo da sempre e non ho mai trasgredito un tuo comando. Madonna mia. Ma si coglie, guarda caso, che si percepisce come uno schiavo, un servo, non come un figlio. Diciamo che non fa altro che ubbidire, e quindi sta incavolato nero. Ci mancherebbe, c'è tutte le ragioni. Quindi diciamo che il maggiore, per semplificare, si sottomette, si adatta, sceglie la via del dovere e fa, ed è il figlio bravo. Il minore invece si ribella, sceglie la via del piacere ed è il figlio sciagurato. Però è evidentissimo che c'è una differenza sostanziale tra i due. Direi illuminante, secondo il genio dell'evangelista, che uno si muove, cioè uno compie un viaggio, fa un percorso, l'altro viceversa non si muove, è fermo, anzi direi è proprio bloccato. Chiunque è genitore prima di tutto, ma chiunque ha un minimo di competenza in ambito familiare sa che la condizione del figlio come tale esige il diritto di rivolta. Cioè, a un certo punto, inevitabilmente, se un figlio è normale, fa un percorso normale, la casa non gli può bastare più. Anzi, direi che l'orticello della famiglia diventa claustrofobico. Un figlio inevitabilmente chiede di uscire, di andarsene, di scoprire il mondo. Non si può accontentare dell'eredità ricevuta da altri. E quindi questo desiderio di alterità del figlio, diciamo che spiega molto bene come la genitorialità non è un'esperienza di appropriazione, ma un'esperienza di decentramento. Il figlio minore si mette contro il padre, ed è sano ed è normale. Sarebbe anormale e disfunzionale se il padre si mettesse contro il figlio. Un genitore fragile, per non dire tordo, a modo mio, quando il figlio di solito si oppone, se sei povero spiritualmente fragile, ti opponi pure tu, sparati, perché tuo figlio si deve opporre, ti deve mandare proprio all'altro paese. Io genitore non devo rispondere a quel livello, perché sennò è la fine, è la fine. Cosa fa questo padre, che è fantastico ovviamente, altrimenti non sarebbe citato come esempio nei Vangeli? Cosa fa questo padre? Cosa fa col figlio? Bellissimo. Una parola fondamentale per ogni genitore, ma per ogni padre, a cominciare da chi vi parla. Gli dice: vai. Non fa il padre padrone, non si oppone, non fa la voce grossa, non lo vuole trattenere, ma gli dice: vai. E sceglie, bellissimo, la via della resa. Mette a disposizione tutta la sua vulnerabilità, tutta la sua insufficienza, la sua mancanza, e dà al figlio la possibilità di perderlo. È il dramma di ogni genitore, perché il punto fondamentale in tutto questo processo, lo sappiamo bene, lo esplicito soltanto, ma lo sappiamo tutti qual è il punto, che questo taglio, questo distacco, per entrambi le parti, sia per il padre che per il figlio, non è in dolore, è evidente. Il padre non divide tanto le sue sostanze in due, divide prima di tutto se stesso in due, si spacca lui in due per lasciare andare quel figlio. Quindi lo strappo è prima di tutto dentro, non è semplicemente l'opposizione, la contraddizione di fuori. E chiaramente, come dicevo, anche per il figlio non è affatto facile andarsene. Non è facile per un figlio opporsi. E spesso io figlio posso ritrovarmi in difficoltà nel tagliare e fare la mia strada. Interessante è la situazione rappresentata benissimo dal figlio maggiore. E diciamo che il fratello maggiore rimane nello schema familiare, rimane bloccato dal sistema della sua famiglia. E diciamo che, per dirla tutta, andare contro lo schema familiare, opporsi e seguire la propria strada, il proprio desiderio, diciamoci la verità, è molto più difficile che non seguire una corrente, seguire già un solco tracciato. Ieri alla messa dei bambini, io farei le registrazioni, non si possono fare. Ho fatto mettere un bambino, in qualche modo rappresentante del figlio maggiore, quello bravo, e un bambino rappresentante del figlio minore, quello sciagurato. Li ho fatti mettere qua. Interessante, perché quando ho chiesto rappresentante del figlio bravo, 3-4 mani alzate. Quando ho chiesto rappresentante del figlio sciagurato, 200 mani alzate. Ma questo è sano e dice davvero una bellezza. E poi ho detto: secondo voi, ditemi quali sono i vantaggi, secondo la vostra testa, quali sono i vantaggi dell'uno e dell'altro, perché ognuno c'ha il suo vantaggio, no? Uno fa delle cose sempre perché pensa di ottenere qualcosa. Un bambino discolissimo, intelligentissimo, ha detto: il figlio minore ha ragionato con la sua testa, a differenza del figlio maggiore, che non ragiona con la sua testa. Chiuso l'omelia. L'omelia che fanno i bambini. Quindi affermare me stesso vuol dire in qualche modo fare delle scelte contro, sempre nella vita, e con il rischio di perdermi. Anzi, diciamo che questo figlio minore interessante si perde per un tempo. Adamo, quando compie il famoso peccato, si perde. Ma dopo incontra Dio. La stessa cosa potremmo dire di Giona, per chi sta facendo le serate, si perde, fa di coccia sua, ma dopo incontra Dio. La stessa cosa questo figlio minore che poi rincontra il padre. Per dirla in termini di Hegel, ma lo potrebbe dire chiunque, da Pierpaolo Pasolini a Viktor Frank, se vuoi trovare te stesso e non hai la capacità di perderti, non troverai mai nulla. Diciamo che l'erranza, solo l'erranza può generare la vera conoscenza. Nessun percorso di crescita è vero se non passa attraverso lo sbandamento, il fallimento e la sconfitta, altrimenti che scelta faccio? Scelta di bassissimo livello, sì. E quindi questa è la verità di questa parabola. Ecco perché il figlio compie un viaggio, a differenza del secondo del primo, che rimane bloccato, non fa un percorso. La svolta, lo capite, chi è il protagonista? Lo sappiamo, è semplicemente per ricordarvelo, di questa parabola. Chi è il vero protagonista? Chi fa la differenza in questa parabola? Fantastico. Ovvio, il padre. Perché riaccoglie con un amore infinito e incondizionato, quindi un amore vero. E come ogni amore vero porta in sé una sorpresa che ti spiazza, come ogni amore. Se un amore non è vero, non ti spiazza. Se è vero, ti spiazza, perché l'amore vero in sé porta... E questo fa il padre. Ecco perché la seconda parola di questa parabola... E chiudo, permettetemi, anche se colgo la vostra attenzione, perché è il processo di tutti, e vi ringrazio. Che il padre porge al figlio, prima gli dice vai, parola fondamentale, poi gli dice... Eccomi, io ci sono, a prescindere. È chiaro che tutto questo fa riferimento prima di tutto a Dio, perché più io sono maturo, più vivo una dimensione vera, funzionale d'amore, perché questo fa Dio con me, sempre. Ed ecco perché l'amore di Dio mi rigenera, perché sapete, i padri di sto mondo, insomma, fanno quello che sanno fa, come tutti i genitori. Ma Dio fa sempre così con noi, e più mi immergo in Dio e più sono capace di avere questa libertà, questa forza, questa potenza. Buon viaggio. A proposito di credo, vi faccio notare